A maggio non basta un fiore. Ho visto una primula, è poco. Vuol nel prato le prataiole, è poco. Vuol nel bosco il croco, è poco. Vuol le viole, le bocche di leone vuole e le stelline dell'odore. Non basta il melo, il pesco, il pero. Se manca uno, non c'è nessuno. E quando è in fiore il muro nero, è quando è in fiore lo stagno bruno, è quando fa le rose il pruno, è maggio quando tutto è in fiore.
Maggio ci accoglie con le parole della poesia È maggio di Giovanni Pascoli. Noi siamo Mary, Marzia e Greta e questo è il podcast Letteratura, un anno tutto da vivere tra letteratura e arte. La registrazione e la post-produzione sono di Gabriele Viragmuselli.
È felice una rondine, ma sa che non fa primavera. È felice un bambino con il pallone, ma sa che non può tirare tutto il pomeriggio contro un muro. È felice il fiore che schiude la sua corolla e cerca il sole, ma sa che da solo non si basta. La rondine ha bisogno di un tetto, ogni cuore ha bisogno di una casa, ogni vita ha bisogno di un nido. Ogni bambino ha bisogno di un amico, ogni fiore ha bisogno di un'ape. Anche il vento basta, se le api sono poche, per far nascere altri fiori. Ognuno è ricco di quello che ha, ognuno è poco, perché felici da soli non è felicità.
Stefano Motta ci ha letto il suo testo per il mese di maggio. Stefano, è il momento di raccontarci qualcos'altro, da dove sei partito e che cosa hai voluto suggerirci.
È poco, è poco, è poco. Nella musicalità così tipica di tutta la poesia pascoliana si sente questo lamento che ritorna cadenzato a dire che la primavera da sola non basta. Non basta una rondine da sola e nemmeno una sola margherita nel prato, che sono annuncio ma non compimento. E nel mio testo io ho ripreso le parole di un'altra grandissima figura della letteratura, là dove cito le api. È un passaggio bellissimo di Emily Dickinson, che è il motto del mio sito web, per esempio, e il segreto di chi, secondo me, vuole fare letteratura. Per fare un prato, dice la Dickinson, servono un trifoglio e un'ape. Un trifoglio, un'ape e il sogno. Il sogno può bastare, se le api sono poche. A dire che c'è talvolta un potere della letteratura che è più forte delle fatiche della natura e può persino aiutarla, la natura, quando da sola non ce la fa.
L'opera di marzo è Donna con crisantemi di Edgar Degas, datata 1865, olio su tela, esposta al Metropolitan Museum of Art di New York. Karl Popper definisce questo quadro il risultato di una tecnica di composizione decentrata, vicina a quella di certi fotografi. Degas, infatti, delega a latere la figura della baronessa Valpincon, sottolineandone la marginalità con il gesto che le copre parzialmente il volto e l'aria distratta e sognante. Non è così per il vaso di crisantemi, variopinto tripudio di una miriade di petali. Racconta Paul Valéry che un giorno, mentre percorreva con Degas la Grand Galerie, si imbatterono in una tela notevole di Rousseau, che raffigurava splendidamente un viale di enormi querce. Non poterono fare a meno di notare con quale scrupolo e pazienza il pittore avesse curato i particolari all'infinito. «È magnifico», disse Valéry. «Ma che seccatura fare tutte quelle foglie! Deve essere ben noioso!» «Taci!» rispose Degas. «Se non fosse noioso, non sarebbe divertente!» Isabella, cosa dobbiamo assolutamente sapere riguardo a quest'opera o al suo autore?
Sincero è l'interesse di Degas per il genere pittorico del ritratto, che egli indaga costantemente e continua a praticare per tutta la vita. La principale attenzione dell'artista è volta al rapporto tra la figura e lo sfondo, alla costante ricerca di una composizione che dipinga la sua contemporaneità attraverso l'inserimento dei personaggi tra elementi che manifestino il loro status sociale e descrivano il loro ambiente o professione.
Scusa Isabella, Degas considerava la fotografia un'alleata o una nemica?
Affascinato dalle possibilità offerte dalla fotografia, il pittore acquista una macchina e non si limita alle riprese, ma interviene spesso nell'ingrandimento, così come nel ritocco delle stampe. Si comprendono così i punti di vista decentrati, rialzati o ribassati, tipici del mezzo fotografico, che spesso compaiono nei suoi celebri capolavori, uno su tutti, La classe di danza. Il decentramento del soggetto principale consente in particolare lo spostamento del focus su elementi fortuiti occasionali, che diventano così coprotagonisti dell'opera a tutti gli effetti. L'essere umano non è più sufficiente come anime e come volto, ma è parte integrante di un ambiente. È, secondo le parole di Phocion, un istante di sensibilità, fatto dei suoi lineamenti di un attimo, dell'abito di quel giorno, dell'arredamento dell'interno o del luogo pubblico in cui l'occhio del pittore lo coglie al volo fugace. Da ciò nascono quelle composizioni insolite che sembrano offrire preminenza all'accessorio, che situano al centro dell'opera un gran mazzo di fiori, mentre un minuto viso di donna si piega trastognato in un angolo. Continua Phocion. Si direbbe che gli sguardi del pittore siano intelligenti istantanee, in cui la vita appare senza essere limitata né forzata, e che prolungano intorno all'umanità il segreto delle sue preferenze e abitudini intime. I fiori nell'esistenza della donna, il fondo di libri e cartacce dietro al viso di uno scrittore. Degas, il più ammirevole storico del suo tempo, privo di ambizioni e di evasioni lontane, instancabile cantore della Ville Lumière.
Grazie a Isabella Maggioni, grazie a Stefano Motta. Un saluto a tutti voi e arrivederci con il podcast di giugno.